Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, la newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-81-04-111, traffico naturalmente però questa sera, visto che siamo al 24 di aprile e avremo un'ampia pagina dedicata alla festa della liberazione, vi chiedo sin da subito qual è il significato quest'anno per voi della festa della liberazione. 342-8104-111. Partiamo però con le vicende urbanistiche che sono sempre all'ordine del giorno a Firenze, perché c'è anche Andrea Pessina, l'ex sovrintendente per le belle arti e il paesaggio della città metropolitana di Firenze, tra gli indagati nell'inchiesta sul Cubo Nero, il complesso residenziale di lusso sorto al posto dell'ex teatro comunale, mentre infuria la polemica tra comune e sovrintendenza sull'antenna Iliad di Viale Belfiore. Sentiamo in servizio Raffaele Palumbo.
Le accuse ipotizzate sono falso, falso ideologico, abuso edilizio e violazione del testo unico dei beni culturali e del paesaggio. Il falso si riferisce al parere espresso durante l'iter che per legge è obbligatorio e vincolante, e sono le accuse contestate all'ex sovrintendente per le belle arti e il paesaggio per la città metropolitana di Firenze, Andrea Pessina, quello che passò alla storia come il signor no, quello che diceva no a tutto e a tutti o quasi. È rientrato anche lui nell'inchiesta della procura di Firenze sul cosiddetto Cubo Nero, ovvero il complesso residenziale di lusso sorto al posto dell'ex teatro comunale. Nei giorni scorsi il manager è stato ascoltato e ha risposto alle domande degli inquirenti respingendo ogni accusa. Nell'inchiesta sarebbero indagate 12 persone, tra cui alcuni dirigenti della direzione urbanistica del comune di Firenze, anche in servizio all'epoca, i componenti della commissione paesaggistica per il mandato 2015-2020 e la proprietà, mentre si infiamma la polemica su quello che è già noto in città come cilindrone bianco, ovvero l'antenna di Iliad che dal 2023 è installata su un tetto di Viale Belfiore che va ad impattare pesantemente sullo skyline cittadino. Lo scontro è tra la sovrintendente Antonella Rinaldi, che ha subito preso le distanze, e la sindaca Sara Funario, che ricorda alla sovrintendenza il suo silenzio assenso su quella pratica paesaggistica che altrimenti avrebbe potuto bloccare, fatto abbastanza raro nel nostro paese anche a fronte di un'antenna dalle dimensioni decisamente eccezionali.
E il botta e risposta tra la sovrintendente Rinaldi e la sindaca Funaro prosegue, perché oggi la sovrintendente ha detto: attivarci per rimuovere la maxi antenna, da quanto visto l'autorizzazione c'è, non so quante possibilità ci siano, a meno che non sia un intervento volontario ad esempio, insomma preconizzando la possibilità da parte di Iliad di fare un passo indietro volontariamente. Questo quanto ha dichiarato Rinaldi. La risposta stretto giro da parte della sindaca Funaro, la possibile rimozione del cilindro bianco, la maxi antenna che ha creato polemiche a Firenze, prima di dire che ci vuole una volontà da parte della proprietà che ha messo l'antenna, la sovrintendente, se ritiene che ci sia stato un assenso che non va bene, allora lo dica e spieghi le motivazioni. Questo ha detto Funaro. L'invito che io faccio è di approfondire il tema. Ha precisato poi che non ci sono stati contatti in queste ore con la sovrintendente Rinaldi, ma non di avere problemi a parlare con lei, una rappresentante istituzionale con cui dialoghiamo spesso. E veniamo alle vicende del 25 aprile. Intanto stanno cominciando ad arrivare i vostri messaggi. Vi ho chiesto di dirmi che significato ha quest'anno per voi la festa della liberazione al 342-8104-111, poi li leggiamo, continuate a scrivere, ma stanno già arrivando copiosi, non ne dubitavo. A proposito del 25 aprile, si ritroveranno domattina dalle 9.30 in Piazza Tannucci i cittadini del comitato che si oppone all'apertura della sede del Partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, comitato spontaneo, popolare, nato da poco eppure già colpito da provvedimenti amministrativi, ovvero multe da 1.000-10.000 euro per la manifestazione di un mese fa in piazza. Piazza Tannucci sarà in questi giorni l'epicentro delle manifestazioni fiorentine per la festa della liberazione. Sentiamo Elena Iazzi, che è una residente del quartiere ed esponente della CGIL.
L'idea delle destre è quella di, con la scusa di mandare questo messaggio così semplicissimo, tutto si governa con il pugno duro e la repressione, in realtà sono fatte per reprimere il dissenso e creare, come veniva detto, ancora più paura. E quindi da una parte è stato depenalizzato appunto la manifestazione non autorizzata, dall'altra però è stata introdotta la penalizzazione amministrativa. ma nel frattempo soprattutto sono stati fatti almeno 5 decreti sicurezza, no? È dovuto intervenire anche Mattarella perché c'erano alcune previsioni di norme anticostituzionali, e con questi decreti sostanzialmente si è addirittura introdotti tutta una serie di reati che cercano in alcuni casi di reprimere proprio il dissenso, e questo per noi è assolutamente inaccettabile, lo combattiamo con tutte le nostre forze possibili nel rispetto della legge, diciamo, ribaltando invece questa idea della violenza, questa idea della necessità di appunto usare sistemi che non sono quelli democratici, che non sono quelli della reazione civile, del portare in piazza bambini, donne, uomini a viverle questi spazi, e quindi renderli sicuri in questo senso.
Intanto a Lucca ci sono proteste contro la decisione della questura di indire senza alcun motivo apparente, di interdire senza alcun motivo apparente il passaggio da via Fillungo, la via centrale della città, per il corteo organizzato appunto per domani, festa della liberazione. I dettagli nel servizio di Rossana Mamberto.
Sono molte le voci di protesta per il divieto da parte della questura di Lucca di far passare il corteo organizzato in occasione del 25 aprile da via Fillungo, la via principale che attraversa il centro storico cittadino. Un percorso che negli ultimi decenni ha visto transitare manifestazioni politiche, sindacali ed anche religiose in modo pacifico, senza che mai alcun problema si fosse verificato. Per le numerose realtà politiche, sindacali, sportive e sociali della città riunite all'interno dell'assemblea per il 25 aprile si tratta di una scelta assolutamente incomprensibile. La chiusura di via Fillungo al corteo della festa della liberazione preoccupa soprattutto per il progressivo restringimento degli spazi democratici di partecipazione a cui da tempo si sta assistendo nel nostro paese. Una deriva repressiva la cui massima espressione a Lucca si è vista il 22 settembre scorso con l'identificazione e l'avvio di procedimenti per circa 60 partecipanti al corteo organizzato in favore di Gaza. E dunque l'appello a tutta la città, celebrare il 25 aprile e manifestare il proprio dissenso partecipando al corteo di domani con ritrovo davanti alla stazione di Lucca alle ore 9. La giornata di lotta proseguirà poi a partire dalle 12:30 con il pranzo popolare alla Casa del Popolo di Verciano.
Dunque, veniamo ai vostri messaggi, leggiamo alcuni, gli altri dopo. Continuate intanto a scrivere 342-8104-111. Cosa significa per voi? Che significato ha per voi quest'anno la festa della liberazione? Enrico, che ci scrive, se non sbaglio, da Livorno, dice: il 25 aprile quest'anno antifascista contro i fascisti che governano. Ancora, il 25 avrebbe più senso se si parlasse di più proprio in questa occasione della sanità, che oramai è solamente per ricchi, e del lavoro sempre più precario, il fatto che molti pensionati fanno una vita da terzo mondo e che i giovani non hanno letteralmente futuro. Questo dice Fabio, messaggio che peraltro mi sento di sottoscrivere totalmente, perché se c'è un significato alla festa della liberazione, questo è certamente nell'applicazione della Costituzione integralmente e non solamente nelle parti che più ci stanno simpatiche, quindi io credo sia un messaggio da condividere. 25 aprile, chiediamo a Mattarella visto cosa ha firmato. Questo è quanto ci scrive Katia, invece 342-8104-111. Comunque, Firenze celebra l'81esimo anniversario della liberazione con un programma diffuso che coinvolge istituzioni, quartieri, associazioni accanto alle cerimonie ufficiali del 25 aprile, spazio e iniziative collaterali come la scuola ai tempi del fascismo, a mostra del quartiere 2, al circolo Faliero Pucci, fino agli eventi promossi dall'AMPI, dalla rete associativa locale, a Sant'Anna di Stazzema, invece uno dei luoghi simbolo della memoria nazionale, cerimonia al monumento ossario con inizio alle 10, orazione ufficiale affidata alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.
Firenze e la Toscana si preparano a celebrare l'81esimo anniversario della liberazione con un programma diffuso di cerimonie e iniziative che proseguiranno anche domenica 26. Il cuore degli eventi resta nel centro cittadino con la deposizione della corona alle 10 in Piazza dell'Unità Italiana, il corteo fino a Palazzo Vecchio e la cerimonia istituzionale delle 11. Nel pomeriggio concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini sull'Arengario. Accanto agli appuntamenti ufficiali, numerose iniziative nei quartieri, commemorazioni nei luoghi della resistenza, biciclettate, camminate della memoria, oltre a spettacoli come Noi ritorneremo alle piagge e momenti conviviali. Ampia anche la partecipazione nei comuni della provincia. A Borgo San Lorenzo, al Circolo Arci Macondo, in programma la presentazione del libro sulla resistenza italiana in Montenegro con proiezione del documentario Partigiani. A Vicchio si parte dalla mattina con il giro commemorativo dei Cippi e la camminata della libertà, seguiti da cerimonie ufficiali e nel pomeriggio concerti in piazza Giotto. A Fiesole, nelle frazioni, tra cui il Girone, sono previsti pranzi sociali, proiezioni cinematografiche e concerti serali, mentre in Pruneta la giornata unisce celebrazioni istituzionali al mattino e letture pubbliche nel pomeriggio. Iniziative analoghe anche in altri centri dell'area fiorentina e del Chianti, tra camminate resistenti, musica dal vivo e momenti di incontro nei circoli e nelle case del popolo. Fuori città, a Sant'Anna di Stazzema, cerimonia al monumento ossario alle 10, uno degli appuntamenti più significativi a livello regionale, dove si attende la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, invitata dal primo cittadino Maurizio Verona insieme al presidente della regione toscana Eugenio Giani. Domenica 26 aprile spazio a iniziative più raccolte, tra cui camminate e visite guidate come quella di Cercina, a chiusura di un fine settimana dedicato alla memoria e alla partecipazione civile.
Io conosco la sensibilità e l'attenzione del nostro segretario e non avevo dubbi che avrebbe scelto un luogo così importante come Sant'Anna in Stazzema. Sono felicissima che la nostra segretaria sarà lì. Mi dispiace non poterci essere, perché ovviamente noi abbiamo una celebrazione il 25 aprile qui a Firenze, questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro sulla presenza di Schlein a Sant'Anna in Stazzema. È intervenuto anche il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani, che ha detto: Sant'Anna in Stazzema ha visto i massimi esponenti istituzionali e politici essere presenti, sono molto orgoglioso e contento che ci sia domani Elly Schlein, ha scelto il momento giusto per testimoniare questo sentimento antifascista, di pace, di solidarietà. E Giani oggi, nel presentare il nuovo bando di 10 milioni di euro per rivitalizzare i servizi pubblici nei 194 comuni della Toscana diffusa attraverso la rigenerazione urbana, è tornato anche sulla decisione di fare un CPR ad Aulla, così come comunicato dal ministro Piantedosi, dicendo che questa decisione contrasta proprio con la filosofia di valorizzazione dei territori che è alla base della strategia toscana diffusa. Sentiamo.
Io ritengo la delibera che oggi noi presentiamo e che ci porta al bando sulla Toscana diffusa sia una delle delibere cardine della legislatura, perché attraverso quegli uffici che sono la direzione urbanistica guidata da Aldo Iagnello, noi abbiamo costruito un bando che va oltre la stessa rigenerazione urbana, ovvero un bando di 10 milioni di euro con un limite e un tetto per ogni progetto che vince di 500.000 euro, quindi saranno almeno 20 i progetti che potranno essere valorizzati da questo bando, nel quale, oltre alle caratteristiche della normale rigenerazione urbana, puntiamo a creare dei servizi che siano poi attrazione verso la vita nei paesi della Toscana diffusa.
Ecco, a proposito di Toscana diffusa, come valuta la volontà del governo di portare un CPR in territorio come la Lunigiana, come Aulla?
Quella è una zona in cui borghi storici come Pallerone, la fortezza della Brunella Aulla, Castiglione del Terziere, noi abbiamo delle idee, dei piani di valorizzazione turistica interessanti, e quindi il fatto di portare, nel momento in cui io credo nello sviluppo e nella promozione della Lunigiana, nel momento in cui stiamo costruendo con quei sindaci, a partire dal sindaco di Aulla Roberto Valettini, questi progetti, portarci un luogo in cui in una polveriera porti diciamo così un CPR che è luogo di detenzione, e l'esperienza che abbiamo avuto in Italia è che sono luoghi di detenzione inappropriati rispetto ai principi costituzionali, perché i principi costituzionali impongono che un luogo di detenzione abbia il personale con le caratteristiche professionali per poter esercitare una funzione del genere, cosa che i CPR non hanno. Vengono fatti appalti a massimo ribasso per un personale che non è certo quello che può curare persone che
prima di essere riportate nel rispettivo paese, e l'esperienza concreta di questi anni richiederanno tempi lunghissimi, perché non abbiamo gli accordi di reciprocità che consentono il rimpatrio.
Allora, questa sulla questione del CPR, facciamo un passo indietro, ritorniamo alla questione del 25 aprile, perché per domani e per il 1° maggio la Filcan, CGL e Will Tux Toscana hanno proclamato sciopero nel commercio. Buonasera Marco Conficconi, segretario Will Tux Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Ci eravamo sentiti recentemente sullo sciopero che aveva riguardato nei giorni scorsi le festività pasquali. E perché questo sciopero invece?
Ma anche questo è uno sciopero per far valere ancora una volta i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi pensiamo, così come nelle festività pasquali, che non sia necessario stare sempre aperti, avere i negozi sempre aperti, recarsi durante queste feste sempre a fare la spesa all'interno dei negozi, ma che ci possa essere un momento nelle feste, durante le feste, di socialità, come era una volta per l'esempio. Quindi tornare alla socialità pregressa senza farci ricattare dal punto di vista del lavoro da un'organizzazione del lavoro che ci impone di lavorare 365 giorni l'anno con la stessa paga e con un sacrificio sempre maggiore, che è quello che facciamo verso la nostra socialità. Cioè le lavoratrici e i lavoratori dei nostri settori sono stufi, esausti, basta.
Senta Conficconi, che dati avete su questi scioperi che danno una copertura? Evidentemente poi ognuno decide se aderire o meno, come sempre.
Certo, certamente. Allora, l'ultimo sciopero che abbiamo fatto, quello proclamato in Toscana sulle feste di Pasqua, è stato molto partecipato. Ovviamente dobbiamo contare questo, gli scioperi oggi non riescono più, questi scioperi, a chiudere le molte attività, anche se in qualche caso abbiamo visto che succede. Lo sciopero oggi in questi casi è uno strumento che consente alle lavoratrici e ai lavoratori che sono obbligati contrattualmente ad andare al lavoro a astenersi, e quindi abbiamo un grandissimo risultato che l'abbiamo ottenuto per le festività di Pasqua, che è un risultato che ci ha fatto veramente piacere, una grande penetrazione con una maggiore risposta alla socialità. Tante persone che ci hanno ringraziato perché sono riusciti, rimettendoci spesso dei soldi propri facendo sciopero, ma sono riusciti a stare con la famiglia, con moglie, figli e con quant'altro.
Grazie a Marco Conficconi, segretario Will Tux Toscana. Buona serata e buona liberazione anche a lei.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est e in uscita Prato Ovest. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassegna in direzione Mare. Code a causa di lavori invece sul raccordo Siena-Firenze tra l'allacciamento con la 1 in Pruneta Greve-Inchianti in direzione Siena. Città di Firenze, domani 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per la festa della liberazione, previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
there a queen tied me a knot. She had to cut me loose.
Veniamo alla politica. Davanti a un auditorium della Camera di Commercio tutto esaurito, il consigliere regionale Matteo Biffoni ha aperto la sua corsa per le amministrative di maggio a Prato, puntando a diventare sindaco per la terza volta per il centro-sinistra, ma con un campo ancora più largo perché include anche il Movimento 5 Stelle e con un cambio di registro per una città cambiata e una nuova stagione politica anche per lo stesso Biffoni. Presente in platea il presidente Gianni, segretario reggente di Sanzo, fedelissimi alla lista civica, agli alleati. Sentiamo Biffoni all'intervista di Giorgio Bernardini.
Una candidatura diversa dalle altre, Biffoni, perché?
Perché diciamo era e non era nei programmi, era un'idea che non avevo accantonato, nel senso che finché sei il criceto sulla ruota e vai avanti, hai i tuoi obiettivi, non ti rendi conto, poi le cose cambiano, le prospettive cambiano, il mondo cambia, la Toscana cambia, Prato cambia e diciamo io stavo facendo altro. Poi quando la mia comunità mi ha chiesto un impegno, io non me la sono sentita di voltarmi dall'altra parte, fare finta di niente, e ho voluto diciamo assumermi questa responsabilità, consapevole del fatto proprio perché le cose sono cambiate, è necessario avere ricette nuove. Che significa? Riprendere quello che c'è stato in questi 10 anni che ha funzionato, ma aggiungerci tanta altra roba, soprattutto nelle sfide più alte, perché è chiaro che un sindaco si deve occupare delle vue, dei lampioni spenti, dei giardini, e cioè questo è come dire, e delle infrastrutture da fare, della sicurezza, di tutti i temi della vita quotidiana. Ma noi dobbiamo provare a riportare Prato al centro delle grandi politiche che ci sono. Ecco, questa è la sfida. Proveremo in questi 5 anni a fare il meglio possibile.
Per questo anche una connessione con le altre città. Le città sono i posti dove succedono le cose, spiega lei.
Esatto. Io penso che diciamo se le città stanno insieme ne è un beneficio la Toscana e è un beneficio l'Italia, perché qui a Prato e nelle altre città come Prato succedono le cose esattamente. I bambini devono andare a scuola, la gente lavora, la gente chiede servizi, la gente chiede sicurezza, la gente chiede che ci sia la possibilità di spostarsi magari con mezzi pubblici, eccetera eccetera eccetera. Qui abiterà, nelle città abiterà il 70% della popolazione mondiale nel corso dei prossimi anni. Se le città stanno insieme, condividono le scelte, gli sbagli, le opportunità, mettono insieme le esperienze, ne ha un beneficio, credo, la vita di chiunque.
Per concludere, una promessa che ha fatto di importare dal modello parmense la misurazione delle politiche su come incidono sulla popolazione.
Se i cittadini pretesi ci daranno fiducia e toccherà a noi, avremo come primo, uno dei primi obiettivi quelli di, cioè, di prendere quello che è stata l'esperienza di Parma, che è quella più avanzata, e cercare di adattarlo al nostro territorio. Parma non è Prato, Prato non è Parma, anche se ci sono molte similitudini, però quella è una cosa che funziona ed è intelligente, e non pretendo sempre di avere la primogenitura sulle cose intelligenti, ma mi accontento di essere, di recepire le cose intelligenti che vedo intorno a me. Ecco, questo faremo se toccherà a noi.
Allora, 342-8104-111 per i vostri messaggi. Vi avevo chiesto qual è il significato per voi della festa della liberazione quest'anno, poi li leggeremo. Ora vi diciamo che su 13 dipendenti alla ditta tessile, 10 erano immigrati regolari cinesi, età tra i 20 e i 60 anni, impiegati per, pensate, 14 ore al giorno, con due pause di mezz'ora per mangiare, pagati a cottimo, ovvero 60 centesimi a pezzo cucito, per complessivi 800-900 euro al mese, oltre all'alloggio, un dormitorio di rimpetto al laboratorio e un appartamento. Questo è quanto scoperto a Prato, appunto, in un'operazione dei carabinieri protesi dei militari del nucleo tutela lavoro gruppo Roma, oltre a quelli dell'ispettorato lavoro di Perugia. C'è l'ok del Tribunale di Firenze al concordato per QF, l'azienda che ha rilevato lo stabilimento dell'ex GKN in Campi Bisenzio a Firenze. Questo quanto riporta oggi La Nazione, spiegando che adesso la parola spetta ai creditori per arrivare poi all'omologa. Tra questi creditori, ovviamente, i lavoratori, che avranno un mese di tempo a partire dal 20 giugno per accettare oppure rifiutare la proposta di QF. Per passare il concordato deve ottenere il 50% più uno dei crediti ammessi al voto. Alla decisione riporta il quotidiano, il tribunale è arrivato anche a seguito della consulenza del collegio dei saggi incaricati dai giudici, che ha promosso il piano da 22 milioni sostenibile anche in chiave della reindustrializzazione dello stabilimento di di Campi Bisenzio. C'è una nuova aggressione, ve l'abbiamo raccontato ieri, ad un autista di un bus a Firenze. Ieri mattina sulla linea 37, località Galluzzo, l'ennesimo episodio. Naturalmente c'è la rabbia dei sindacati. Sentiamo Paolo Panchetti, segretario regionale FIT CISL.
Diciamo, è un protocollo che mette insieme alcune iniziative atte a funzionare anche da deterrente, chiaramente, per le situazioni che si vengono a creare. Quindi, ad esempio, tanta informazione, una campagna pubblicitaria massiccia di informazione all'utenza su quanto ci sono delle videocamere a bordo, su quanto è i comportamenti da tenere, ma anche, per esempio, il famoso panic button, quel dispositivo che permette al conducente, una volta premuto, di mettersi in contatto immediatamente sia con la sala radio, diciamo, e la centrale operativa dell'azienda, ma anche con le forze dell'ordine. E giusto appunto ieri, in questa occasione, probabilmente l'intervento della centrale operativa è stato tempestivo, però è chiaro che se nel momento in cui si accennava il pulsante si avvertiva anche le forze dell'ordine, la celerità dell'intervento poteva evitare quel tipo di aggressione. L'ultima richiesta per l'apertura del tavolo il 12 di marzo, per essere precisi, ma ancora oggi non abbiamo avuto una convocazione. Quindi, insomma, noi chiediamo con forza l'attivazione di questo tavolo, perché è una necessità.
Riprende il progetto Tracce di Memoria, con attività dedicate alle persone con l'Alzheimer o altre forme di demenza, i loro familiari o le persone che se ne prendono cura. E anche in questa terza edizione i musei del territorio del Mugello, oltre alla propria fruizione culturale, si propongono anche come luoghi di relazione, inclusione e benessere. Buonasera, grazie a Alessandra Mocali di ARALS, che è l'associazione che organizza Tracce di Memoria. Buonasera.
Buonasera e grazie per avermi contattato.
Ci mancherebbe. Un ciclo di 15 incontri gratuiti, sì. di cosa si tratta concretamente?
Allora, intanto si tratta appunto di incontri che vengono organizzati all'interno di queste strutture, chiamiamole museali, in senso lato. Saranno tre cicli. Il primo inizia l'11 maggio e si concluderà dopo un mese circa, e saranno condotti presso il Palazzo dei Vicari di Scarperia e la Sala Vangi del Palazzo Pretorio di Barberino. Poi ne avremo uno in autunno e uno inizio 2027. Questo grazie al finanziamento che abbiamo ottenuto dai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Ecco, quindi no, mi preme sottolineare la collaborazione ovviamente con le amministrazioni e associazioni locali, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. E questi incontri appunto sono condotti da operatrici. Ci sono un'operatrice geriatrica e un'operatrice museale che sono formate dal Sistema Musei Toscani per l'Alzheimer, quindi è un personale formato, e questo è importante perché il museo, ecco, diventa appunto un luogo dove, osservando le opere d'arte, oggetti della tradizione, si possono condividere emozioni, ecco, e quindi vengono valorizzate le abilità residue, l'inclusione sociale, e anche uno spazio però che permetta non solo ai malati, diciamo, ma soprattutto anche alle famiglie che vivono questa condizione, no? Di condividere esperienze e promuovere le relazioni tra i partecipanti.
Che è una cioè, cosa è una importante, cosa, no? Peraltro, per l'appunto, è noto, esatto, no? È noto che insomma, l'arte di per sé non può curare la demenza, però sicuramente, come si dice, cura la solitudine, no? Crea, bravo, come lei diceva, dei rapporti.
Proprio, ecco, è proprio questo il significato di queste attività. Ecco, noi non ci aspettiamo, ecco, una cura da questi momenti, però ecco, quello che abbiamo già visto con le edizioni precedenti è che davvero, ecco, ci sono pazienti che in quei momenti riescono ad esprimere sentimenti che i loro stessi familiari credevano perduti. si sono create relazioni di amicizia tra pazienti ma anche tra famiglie, quindi è un modo, diciamo, per vivere meglio questa malattia che è così
che non è poco, che non è poco. Come si può partecipare, come si può fare, ci può dare dei riferimenti?
Per partecipare bisogna prenotarsi, uh-huh. Perché ovviamente si possono essere seguite su un certo numero, e noi ci auguriamo di avere la lista d'attesa, perché purtroppo il problema è proprio far uscire, no, dalle famiglie
chiaro.
Il problema, ecco, e il bisogno, e quindi c'è un numero di telefono a cui risponde una delle operatrici,
che è lo 055295159, e una mail edu@museofiorentinopreistoria.it, giusto?
Sì, perché sì, è presso quel museo dove operano regolarmente le operatrici, che poi invece si sposteranno per venire nelle strutture che ho detto prima, appunto mugellane.
Perfetto.
E vediamo poi, insomma, ecco, io mi auguro davvero che ci sia una grande adesione. Sottolineo l'ultima cosa,
sì,
che grazie alla misericordia e alla pubblica assistenza a Butorlin di Barberino garantiamo anche il trasporto, non solo il servizio, cioè gli incontri gratuiti, ma anche il trasporto.
E anche questo è importante. Grazie Alessandra Mucale e Ralz, buona serata,
grazie
di essere stato
a lei,
con noi.
Buona serata.
L'Associazione La Rossa presenta la 12ª edizione di Primo Maggio all'Ari, Festa Rossa dei Lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al Teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione, dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Controradio.
Allora, voi sapete che io ho il culto della verità sostanziale della cronaca, quindi non posso non dire di essere sorpreso dal fatto che i messaggi sul 25 aprile sono scarni. Allora, due sono le cose: o non vi interessa nulla il 25 aprile, il che non credo, siete ascoltatori di Controradio, oppure siete già tutti dirottati verso un weekend lungo, ma questo naturalmente non vi solleva dall'onere di farci sapere qual è il significato quest'anno, a parte gli scherzi, perché poi quest'anno può avere tanti significati diversi, no? E allora ve lo chiediamo, 342-8104-111, in questo abbrivio di trasmissione, pochi minuti, ma fateci sapere qual è il significato del 25 aprile, la festa di liberazione quest'anno per voi. Al via il bando cultura 2026 di Publiacqua, 150.000 euro, il bando va a finanziare la produzione e la realizzazione di eventi culturali riservati a soggetti che operano sul territorio dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 19 maggio 2026. Sentiamo il presidente Publiacqua, Nicola Perini, al microfono di Sandra Salvato.
Abbiamo tutto un mondo che sembra strutturato per la costruzione e la messa a terra di crisi. Allora, di fronte a questo, Publiacqua ha una funzione pubblica, non soltanto nel servizio, perché noi non siamo solo società di servizio. Noi prevalentemente dovremmo essere società a servizio. E allora l'impegno di Publiacqua, specialmente sul tema della cultura, specialmente in questa fase dove sembrano rimesse in discussione tutta una serie di valori fondanti del nostro stare insieme. Per cui i soggetti sono tutto il mondo associativo che opera sui temi culturali, gli obiettivi sono quelli storici, processi legati alla legalità, all'inclusione sociale, alla valorizzazione del territorio. Da quest'anno un focus maggiore sarà riservato a tutto ciò che riguarda l'armonia fra uomo e natura. Noi abbiamo spinto il nostro comportamento negli ultimi 60 anni in maniera sconsiderata, e conseguentemente noi dovremmo trovare dei modelli di quotidianità che siano orientati ad un rispetto maggiore. Per cui, ecco, noi bisogna dare, come dire, essere accanto a quelle realtà che su questo tema provano a dare una lettura che faccia riflettere la nostra collettività.
E a proposito del 25 aprile, mentre stanno arrivando i vostri messaggi, il tema della puntata di oggi, di un 25 novembre al mese, quanto i conflitti possono fare aumentare anche la vulnerabilità e la violabilità delle donne, il loro impegno per la pace, i loro corpi, per la loro lotta, per la resistenza, per la liberazione. Ospite con Chiara Brilli, Vania Bagni, presidente dell'ANPI di Firenze. Sentiamo un estratto.
La lotta di liberazione, la resistenza per loro, per le donne, ha avuto due importanti funzioni. Uno è quello ovviamente di aver liberato il paese dal nazifascismo e quindi di aver restituito al paese la libertà, la democrazia, ma allo stesso tempo loro si sono anche liberate loro stesse, no? Da quella cultura che le relegava a ruoli assolutamente marginali, quando invece oltretutto marginali non erano, no? Lo hanno dimostrato anche nella capacità di fare la resistenza civile, non soltanto quella armata. Quindi, come dire, è stato un momento di grande, di esplosione di capacità anche di comprendere e riconoscere se stesse. E io credo che quella logica lì, quella tensione anche etica e anche di consapevolezza, dovrebbe essere un elemento su cui riflettere anche noi oggi nel presente, a occupare degli spazi, ad avere quel posto che le donne meritano di avere, e non soltanto quando ci sono situazioni critiche e allora ci si accorge che le donne possano fare la differenza. Le donne fanno la differenza sempre. Una cultura che aiuterebbe ad uscire da questo periodo oscuro che stiamo vivendo in Italia, in Europa, nel mondo tutto.
Torna alla Visarno Arena Opel Firenze Rocks, che nel 2026 giunge alla sua 8ª edizione. Ad aprire il festival venerdì 12 giugno saranno Lenny Kravitz e Salmo, entrambi per la prima volta sul palco del festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con le Nozze di Figaro. Sabato 13 giugno invece sarà la volta di Robbie Williams, e domenica 14 giugno gran finale con il ritorno dei Cure. Tra gli elementi chiave, l'introduzione di un sistema di misurazione scientifica dell'impatto ambientale dei grandi eventi musicali. Sentiamo la sindaca Funaro, Roberto De Luca, componente Live Nation Italia, Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze, e Laura Masi, presidente Fondazione Destination Florence.
Questo è un appuntamento straordinario. Firenze Rocks cresce sempre di più e ci porta artisti straordinari, tra l'altro artisti che faranno unica data in Italia proprio qui a Firenze Rocks, come Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure, con la partecipazione straordinaria di Salmo. Insomma, un festival che è un orgoglio per la città di Firenze e un orgoglio per tutti i nostri cittadini e per tutti quelli che verranno a visitare Firenze.
In aggiunta andremo a sperimentare per la prima volta per il Firenze Rocks il cashless, perché ci sono state molte lamentele per ciò che riguarda i token e quant'altro. Allora useremo tre sistemi di pagamento, un sistema di pagamento con il cash che sarà una applicazione in questo caso, per cui l'utente potrà ordinare direttamente dall'applicazione e poi recarsi al banco di bibite piuttosto che cibo piuttosto che altro, e la carta di credito ovviamente, e manterremo ancora il token per chi lo vorrà.
Quest'anno, fra le varie attività che verranno fatto, ci sarà la possibilità dai possessori del biglietto dei concerti, nelle giornate del concerto, di usufruire di guide ufficiali che dal mercato centrale, dove c'è il punto di Firenze Rocks, partiranno per una visita per circa 20 persone l'una.
Firenze Rocks è un turismo intanto che si può programmare, e questo è già un dato importante per tutti noi, per quello che riguarda quindi la governance di questo turismo, un turismo medio spendente, quindi si valutano diversi decine di milioni come indotto sul territorio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Il Comune di Volterra lancia il piano Volterra 10K, che ha come obiettivo il contrasto dello spopolamento, riportando gli abitanti sopra la soglia psicologica dei 10.000. L'ambizione è quella di contrastare il calo demografico, con il numero dei decessi oggi che supera di gran lunga quello dei nuovi nati. E l'obiettivo è quello di attirare nuovi residenti dall'estero, compresi i cittadini italiani che desiderano rientrare nel paese, rivolgendosi però ad una categoria specifica, ovvero quella dei pensionati. Sandra Salvato ci ha raccontato questa storia con il sindaco Giacomo Santi.
Questo progetto parte da un'esperienza personale, che è quella di un nostro consigliere che è stato eletto alle ultime elezioni, Jean-Luc Varraf, che viene dal Belgio. Quindi, partendo dalla sua esperienza, che ha scelto di vivere la sua pensione a Volterra con agevolazioni che lui ci ha spiegato, che forse noi qualche volta anche trascuriamo, il fatto che in Italia si pagano meno tasse sulla successione, per esempio, e tante altre agevolazioni, non si paga la tassa sulla prima casa. Più noi abbiamo introdotto alcune agevolazioni fiscali all'interno del nostro bilancio di previsione, quindi per i primi 3 anni i nuovi residenti hanno agevolazioni sulla Tari, sull'iscrizione scolastica, su alcune agevolazioni che abbiamo inserito appunto nel nostro bilancio di previsione. Ecco, quindi incentivare non chi cerca lavoro, perché forse questo è un aspetto anche del calo demografico, ma chi ha la possibilità di scegliere una zona come quella di Volterra, dove l'arte, la cultura, il buon cibo e il territorio offre una possibilità a coloro che decidono di venire via dalle grandi città, come ha fatto appunto il nostro consigliere.
Una sorta di turista stanziale, mettiamola così, che è un po' un trend controcorrente rispetto a quello che tutti i comuni che stanno vivendo questo spopolamento stanno cercando, di attirare i giovani, che sono linfa vitale anche per, come dire, a scopo produttivo e occupazionale. Non teme che una politica orientata principalmente verso, chiamiamoli, residenti non attivi nel mercato del lavoro possa limitare uno sviluppo?
Partendo sempre da, diciamo, lo studio che ha fatto il nostro consigliere, spesso l'arrivo, quindi, o la partenza, dipende da quale punto di vista si guarda, dallo stato di provenienza per venire in un altro stato, come è successo a lui, poi anche la famiglia successivamente ci può spostare. Quindi non è detto che a trasferirsi sia solo la persona già in pensione, quindi che non ha necessità di cercarsi un lavoro. La famiglia di appartenenza qualche volta va anche dietro alla persona che si è spostata, quindi con il richiamo di più giovani e la famiglia stessa. E comunque i familiari poi si spostano per turismo, per venire a passare le proprie vacanze, approfittando appunto di venire a fare visita alla persona che si è spostata. Quindi, diciamo, si crea un circuito, una circolazione di persone.
Nel medio-lungo periodo come misurerete il successo di questo progetto? Solo in termini di numero di abitanti o anche attraverso altri indicatori come la qualità dei servizi, tenuta del tessuto sociale?
Questo è l'aspetto principale. Quindi noi ci interessa principalmente invertire il trend, che negli ultimi anni è sempre negativo, ma non negli ultimi 2 o 3 anni, da una decina d'anni è un trend negativo. Quindi invertirlo sarebbe già un successo, quindi 10K è simbolico, cioè 10.000 abitanti. Credo che questo serva innanzitutto per fare la promozione alla nostra città, per dire in questo caso, perché comunque la promozione viene fatta in una parte del Belgio attraverso l'Italia Online, quindi è specifico richiamo a una nazione. Si possa ampliare anche altre nazioni, quindi vediamo se quantomeno questo progetto suscita una curiosità, e poi si può estendere ad altre nazioni e così cercare di invertire un trend che, come diceva, ha sottolineato giustamente, rispetto ad altre città che dicono solo richiamiamo dei giovani, in questo caso è visto che comunque questo fenomeno su Volterra da alcuni anni che comunque si sta sviluppando, cioè quello del non più della seconda casa, ma di un trasferimento.
L'intervista integrale la trovate sul sito contrario.it, perché ora siamo alle previsioni del tempo. Per quello che riguarda la regione toscana, cielo domani sereno, salvo locali nubi basse o nebbia sul Valdarno medio inferiore al primo mattino, venti deboli occidentali, in temporaneo rinforzo pomeridiano, mari poco mossi, temperature stazionarie oppure in lieve aumento. È davvero tutto, tra pochissimo in linea a Milano, Gerry Network, una buona serata e una buona liberazione. Da Domenico Guarino a tutti voi, ciao ciao.